Allora, in capitolo 3 di secondo Tessalonicese, Paolo parla della nostra etica di lavoro. E comincia in versetto 1: del resto, fratelli, pregate per noi. Già questo è interessante, no? Che l'apostolo Paolo, cioè un grande uomo di Dio, chiedeva ai fratelli di pregare per lui. Amen. Volevo dire che lui ne aveva bisogno. Anche il grande apostolo Paolo aveva bisogno delle preghiere dei fratelli. Quindi non dobbiamo mai pensare che un altro credente, ah, ma quello è un super spirituale, non avrà bisogno delle mie preghiere. Non è vero. Noi abbiamo bisogno gli uni degli altri, abbiamo bisogno che preghiamo uni per gli altri. Io ho bisogno delle vostre preghiere e voi avete bisogno delle mie. E anche Paolo non pensavo di essere al di sopra di chiedere ai fratelli pregate per me. A volte quando, anche nella riunione di preghiere, qualcuno vuole preghiera, magari qualcuno si vergogna di dire sì, pregate. Ma Paolo non si vergognava. Dei fratelli, pregate per me. Notate anche per che cosa prega. Non prega per guarigione, non prega per prosperità, non prega per un Mercedes o un orologio Rolex. Per che cosa prega qui? Affinché la parola del Signore si spanda rapidamente e sia glorificata come lo è fra voi. Letteralmente che puoi correre con libertà la parola di Dio. E affinché siamo liberati dai uomini perversi e malvagi, perché non di tutti è la fede, o non tutti hanno la fede. E se Paolo poteva dire questo 2000 anni fa, quanto di più noi oggi. No. Anche lunedì quando ero nella scuola con questi ragazzi, è una generazione dura, difficile, la generazione tecnologica, no? C'hanno l'iPad attaccato in parte, il chiave del computer attaccato in un altro. E qui senza difficile da raggiungere. C'erano alcuni ragazzi che addirittura erano ostili, solo perché io ero un rappresentante di Dio. Alcuni penso che erano ostili perché erano locale di Dio. Gesù, e non tutti hanno la fede. E noi lo sperimentiamo ogni giorno. Non tutti hanno la fede. Ci sono uomini perversi e malvagi che cercano di ostacolare la parola di Dio. Però nonostante questo, Paolo in versetto 3 dice: ma il Signore è fedele. Quindi c'è tanta malvagità, ci sono quelli che non credono, ci sono chi beffa noi, beffa le cose di Dio, chi contraddice, chi è contro le cose di Dio. Ma Dio è fedele. Ed egli vi fortificherà e vi custodirà dal maligno. Ricordiamo che i Tessalonicesi stavano attraversando delle forti persecuzioni, addirittura credevano che erano la grande tribolazione. Ma Paolo voleva rassicurarli, come lui ha fatto alla fine di capitolo 2. Guarda, fratelli, ci sono uomini malvagi, ci sono quelli che non hanno fede, ci sono quelli che vi perseguitano, che vi trattano male. Ma ricordate che il Signore è fedele. Il Signore che vi custodisce. No? Cioè, custodire una cosa, cosa vuol dire? Vuol dire che tu lo proteggi, che... Anche cosa vuol dire? Quando tu devi custodire una cosa, se io ti affido una cosa, Ah, mi raccomando, custodisci bene queste cose. Cosa vuol dire? Che è una cosa di valore, giusto? Quindi se il Signore ci custodisce, vuol dire che noi per Lui siamo di gran valore. No, non è che io affido la zappa a Lorenzo e dico, mi raccomando, Cioè, cosa puoi fare una zappa, no? Non vale niente e... Cioè, chi dice, sai, mi raccomando, metti nell'armadio ogni sera, perché è gran valore, no? Non dire mai una cosa di una zappa, perché non va, cioè, non è una cosa di valore. Ma se io lo do magari un orologio di oro, dico, custodiscilo bene, curalo bene, proteggilo. E Paolo vuole rassicurare anche noi. Perché sapete, fratelli, noi viviamo in tempi difficili, tempi di incredulità. E anche se il Signore mi ha benedetto lunedì e c'erano i ragazzi aperti, devo confessare che è stato molto scoraggiante. Perché sapete che ogni anno vado nella scuola a parlare con i ragazzi. E altri anni c'erano ragazzi molto aperti, molto curiosi, volevano sapere. Ma lunedì c'era una guerra spirituale, proprio, sai, proprio spiriti maligni mi attaccavano. Ma il Signore è fedele. Nonostante questo, cioè, nonostante le persone respingano la parola di Dio, il Signore è fedele. E Lui ci custodirà, Lui ci proteggerà dal maligno. Lui ci fortificherà, ci darà forza. A vostro riguardo noi confidiamo nel Signore che già fate e continuerete a fare le cose che vi ordiniamo. Allora vedremo un po' più avanti questa parola di nuovo. Perché è una parola forte, giusto? Ti ordino. Se io come vostro pastore adesso dico, Silvana, ti ordino di fare questa cosa, come la prendi? Ma mi ordini? Oh! No! Vai via, no? Ma Paolo usava questa parola. E questa parola, ordine, è proprio... Lorenzo che è militare conosce, no? Non è che quando il suo comandante alla base gli dice soldato Gemma, ti ordino di andare là a fare questo, non è che lui dice ma non mi va di fare questo oggi, no? Sai cosa faranno se lui dice non mi va? Ah non ti va adesso ti mettiamo in galera, ti va quello? No, giusto? L'insubordinazione, almeno penso che anche nell'esercito italiano, nell'esercito americano, ti buttano in galera se tu rifiuti di eseguire un ordine, almeno che, no, non è una cosa contro la Costituzione, perché in America i soldati fanno giuramento alla Costituzione americana, non a un uomo, non a un presidente, alla Costituzione. Quindi se viene chiesto di ammazzare civili, di fare cose che sono contro la Costituzione, lui non deve ubbidire. Ma se è una cosa, no, ti ordino, vai a pulire la latrina. Cosa si dice? Hai ordini. E Paolo usa questa parola. Lui dice, io confidiamo nel Signore che già voi camminate in ubbidienza e continuerete a fare le cose che vi ordiniamo. Quindi Lui sta preparando il loro cuore. Io sto per darvi un ordine. Perché fino a questo punto nell'epistola Lui ha corretto alcuni errori riguardo il ritorno di Gesù. c'è errore dottrinale. E adesso in capitolo 3 lui deve correggere alcune cose pratiche che stanno accadendo nella Chiesa. E quindi usa questo parola ordinare. E il Signore dirige i vostri cuori all'amore di Dio e alla paziente aspettazione di Cristo, o la pazienza di Cristo. Anche in Efesini, i primi quattro capitoli, dove Paolo descrive che voi potete conoscere la larghezza, la lunghezza, la profondità dell'amore di Dio. E noi come credenti dobbiamo conoscere l'amore di Dio. È una cosa bella, no? Se parliamo dell'amore di Dio, no? Ci sentiamo bene? È una cosa bella. Ma se parliamo della pazienza di Cristo, quanta pazienza ha avuto Gesù? Pensate, il Creatore appeso una croce che le sue creature lo sputavano addosso e lo prendevano in giro. Ma se tu sei il Cristo, scendi. Quanta pazienza. Per ore e ore. Pietro dichiara che negli ultimi tempi ci saranno quelli che beffano la parola di Dio e diranno: ma tutte le cose vanno avanti come sempre. Dove è il ritorno di Gesù? Ma Pietro dichiara che loro non devono prendere la pazienza di Dio come un ritardo di Dio. Ma Pietro racconta che Dio, come Dio è paziente, lui non desidera che nessuno perisca. Anche la pazienza di Dio oggi, no? Con le cose che noi vediamo nel mondo. Avete sentito quello che è accaduto oggi in Germania e negli Stati Uniti? In Germania, a Stoccarda, dove abbiamo anche una comunità, un ragazzo è entrato in una scuola e ha ammazzato 16 persone. E poi si è sparato in testa. E anche questo pomeriggio, quindi mattina in America, un ragazzo nell'Alabama ha ammazzato tutta la sua famiglia e poi con la macchina è scappato, ha ammazzato due persone in una benzinaia, cioè dovunque andava sparava la gente. Poi ha preso la sua macchina e è andato a picco dentro la fabbrica dove lui lavorava. Anche lì cominciava a sparare. Alla fine si è tolto anche lui la vita. E quindi anche i giornalisti non dicono: ma in che mondo viviamo ormai? No? Questi giovani che fanno questi gesti di follia. E anche oggi con David e mio suocero io dicevo: ma quando si sveglieranno anche i politici a capire che noi non possiamo avere i nostri giovani bombardati dalla mattina alla sera con violenza, sesso, tutte queste cose e non pensare che non ci saranno le conseguenze? No? Ma noi viviamo tempo della libertà, no? Ah, non bisogna essere troppo. Queste cose sono frutto della nostra società. Questa è una società malata e questo è solo il sternuto, no? Il sternuto è un frutto di un virus che hai dentro. Il sternuto non è il male. E questo noi abbiamo una società malata. Moralmente. E Tremonti ha detto bene l'altro giorno che l'Italia ha bisogno della Bibbia. Questo è il libro di cui l'Italia deve studiare e deve conoscere. Quanta pazienza ha Dio? Ma quanta pazienza? Molto più di me. Ma anche le sue pazienze avranno un giorno, e quello sarà il giorno in cui noi sentiremo il Signore con la voce di tromba saliti quassù. E poi il tempo della pazienza sarà finito per questo mondo. Allora in versetto 6 lui arriva al suo ordine. Ora, fratello, vi ordiniamo del Signore nostro Gesù Cristo. Notate che lui usa cioè il nome pieno di Gesù, perché poi alla fine sono titoli, perché il Signore non è un nome, è un titolo, è chi lui è. Voi sapete che Cristo vuol dire Messia, anche quello è un titolo, e Gesù è il suo nome, ma sapete cosa vuol dire Gesù, giusto? Dio salva. Quindi lui dice, vi ordiniamo nel nome del padrone, salvatore, Messia. E come ho detto prima, se io dovrei ordinare uno di voi in questo momento di fare questo, ma chi è? Ah, io me ne vado. E ci sono anche chiese troppo autoritarie che abusano, anche ci sono pastori che veramente sono delle piccole dittatore nella chiesa. Questo è sbagliato. Però, vedete, cioè, c'era la sottomissione, Paolo poteva dire, io vi ordino di fare questa cosa. Secondo voi lui aveva il diritto nel Signore di dire questo? O era presuntuoso? Aveva il diritto? Certo che aveva il diritto, nello Spirito, perché lui aveva quell'autorità data da Dio. E purtroppo... E nessuno mi deve fraintendere, non voglio domani cominciare a dare ordine. Però nella Chiesa moderna si è scemato un po', secondo me, no, col rispetto del conduttore, del pastore, in questo caso l'apostolo. Perché una cosa se un pastore ti ordina di fare una cosa che è contro la tua coscienza, questo è sbagliato. Però quando nell'autorità del Signore, no? Per esempio, magari una coppia che vivono nel peccato, io vi ordino nel nome di Gesù Cristo smettere questa cosa, perché Dio non vi benedirà. Ma purtroppo noi viviamo in un giorno che la gente dice, non mi piace, io vado a trovare un'altra chiesa. E purtroppo ci sono anche chiese che prendono persone così. E anche io nel passato, non per entrare, ho avuto una situazione in cui dovevo disciplinare una persona nella chiesa. E questa persona è andata in un'altra chiesa e quel pastore invece di dire, guarda, parliamo con l'ex pastore dove andavi prima, vediamo come mai sei andato via di là. Qual è il problema? Allora, io ho parlato con questo altro, però quell'altro pastore, io ho detto, guarda, questa persona è in una fase di disciplina nella chiesa. E per questo e quell'altro motivo... E questo altro pastore ha detto, ma in un certo senso non mi ha appoggiato. E io lo vedo così, che lui, invece di dire a questa persona, secondo me è buono che, perché quello che io dicevo era biblico, non erano i miei idee, era quello che è scritto nella parola di Dio. Perché questa persona deve ravvedersi da un certo peccato. E questo altro pastore invece direi, ma secondo me tu devi sistemare le tue cose là. Metti la tua vita in ordine, perché l'altro pastore ti ha detto bene. Invece questo altro pastore non ha fatto così. Ma sì, vieni da noi, intanto loro vogliono una grande folla, e quindi hanno una grande folla. Un altro pastore, questo è un cattivo esempio, un altro pastore invece era andato, un ragazzo credente voleva sposare una donna non credente, lui frequentava un'altra comunità e il pastore ha detto: io non posso sposarvi perché il credente non deve essere nello stesso gioco del non credente. Il pastore ha detto: io non, poi voi farete le vostre scelte, ma io, essendo un pastore, non posso io, no, tipo imporre le mani e dire questo è da Dio, no? Quindi questa persona, come quel pastore non volevo fare il suo volere, è venuto da me. E ha chiesto a me se io potevo sposarli qui nella nostra comunità. E io non sapevo dell'altra storia, dell'altra comunità. E io ho detto: io non posso sposarti perché la Bibbia dice questo, questo, questo. E lui ha detto: anche l'altro pastore mi ha detto così. E allora? Perché noi dobbiamo proclamare la parola di Dio, non le... E era bello perché noi due pastori eravamo uniti nello spirito. No, capito? Non è che abbiamo uno detto: va bene, quello è cattivo, io ti... Perché purtroppo ci sono pastori che piace, loro sono, vogliono fare piacere ai uomini e non piacere a Dio. E non sono veri servi di Dio. E questo altro pastore più in là mi ha ringraziato, lui ha detto: grazie Craig, perché tu hai consigliato col fratello nello stesso modo che l'ho fatto io. E quindi lui alla fine ha capito qualcosa. Però nella Chiesa Apostolica c'era questo rispetto. E Paolo poteva dire: io vi ordino, vi sto dando un ordine. Come abbiamo parlato prima, non è che Lorenzo va... Il capitano dice: ti ordino di andare a guardare la discarica in campagna. Non è che lui ha detto: non voglio andare là a guardare quella cosa, che era una cosa dispiacevole. Lui ha ubbidito. Allora vediamo cosa ordina Paolo qui. Fratelli, vi ordiniamo nel nome del Signore nostro Gesù Cristo che vi ritirate da ogni fratello che cammini disordinatamente e non secondo l'insegnamento che avete ricevuto da noi. Allora, cosa vuol dire Paolo questo camminare in modo disordinato? Perché, sai, disordine uno potrebbe immaginarlo in tanti modi. Allora, la parola di Dio ci spiega cos'è questo camminare indisordinatamente e non secondo la tradizione che Paolo aveva già dato loro. Voi stessi, infatti, sapete in quale modo dovete imitarci, perché non ci siamo comportati disordinatamente fra di voi. Quindi adesso Paolo ci spiegherà cosa vuol dire camminare disordinatamente. E non abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato con fatica e travaglio giorno e notte per non essere di peso ad alcuno di voi. Quindi adesso comprendiamo cosa vuol dire Paolo col disordinato. Pigri, gente che non vuole lavorare. Conoscete qualcuno così? Ci sono poche cose, ci sono poche cose che mi mandano in bestia ancora. E una delle quali sono le persone pigre. Io non li sopporto. E quindi penso che sono in buona compagnia con Paolo, perché neanche lui li sopportava. E secondo me neanche il Signore sopporta persone pigre. Anche Proverbi è pieno di passi che parlano del pigro, no? Guarda la vigna del pigro, guarda, no? Che lui gira sulla porta, gira sul letto come la porta. Quindi Paolo dice: voi sapete come noi abbiamo camminato fra di voi, io ho lavorato. Anche se Paolo aveva il diritto come apostolo di essere sostenuto da loro, abbiamo visto nello studio di Corinzi, lui ha dichiarato loro: io avevo il diritto di ricevere un stipendio da voi, ma ho rinunciato a questo diritto in modo che nessuno poteva dire noi abbiamo pagato Paolo, quindi vi ho dato il Vangelo gratuitamente. Lui ha lavorato come uno che faceva le tende, e nel tempo libero lui istruiva i fratelli nella parola di Dio, lui evangelizzava, predicava la Bibbia. E infatti lui qua in versetto 9 dichiara: non già che non avessimo il diritto, ma per darvi noi stessi un esempio affinché ci imitaste. Quindi Paolo dichiara: io avevo il diritto di essere pagato da voi, era mio diritto come apostolo, come vostro pastore, ma ho rinunciato a quel diritto per darvi un esempio, no, di essere il primo là a imboccare le mani, che potevate dire: nostro pastore l'apostolo Paolo veramente uno, quando c'era da pulire la chiesa lui era il primo lì, quando c'era da costruire lui era lì, quando c'era da fare il trasloco lui era lì, lui era il primo e lui lavorava più di tutti. E io posso dire anche che io ho visto nel pastore Chuck e negli altri pastori miei questo stesso esempio. Non hanno paura di lavorare. A volte il pastore può arrivare in un certo non lo so, a volte nel mondo del cristianesimo è come il pastore, come lui è come al di sopra di fare cose comune, no? No? In alcune chiese è così, anche la chiesa che è qui in Italia, tu non li vedi sporcare le mani? Li vedi? No, io li vedo che vanno in giro con veste piene di oro, e, no, la gente bacia la mano, come il re. Ma questo non è il modello biblico. Paolo diceva: io ho lavorato, anzi lavoravo più di tutti. E Corinzi lui ha detto: io ho lavorato non solo per mantenere me stesso, ma mantenere anche altri fratelli che erano con me. Quindi una squadra di predicatori, di evangelisti, di operai cristiane. Infatti anche quando eravamo tra di voi vi ordinavamo questo: se qualcuno non vuole lavorare neppure mangi. Ah, ma questo è troppo duro. Sapete che tante chiese fanno anche delle mense, no? Dove la gente va lì e prende il cibo gratuitamente. E non voglio dire che è sbagliato. Anche noi stiamo pregando per aprire un banco alimentare, perché io penso che è anche cristiano di magari chi nel momento del bisogno, no? Magari uno perde il lavoro, in quel momento ha bisogno di una spinta, un aiutino, no? E questo è giusto e anche cristiana. Ma noi come credenti, noi non siamo chiamati mai di mantenere persone che sono capaci di lavorare e non vogliono lavorare. E a volte anche nella chiesa abbiamo questo, perché sapete, per tutti i nostri difetti, le chiese sono un posto dove qualunque persona può entrare in quella porta e sarà benvenuto, giusto? Noi lo saluteremo: come ti chiami, come stai? Ma non è così fuori, che tu vai in un posto e tutti ti fanno festa. E i credenti, naturalmente, perché sono nato dello Spirito, hanno sperimentato l'amore di Dio, quando uno va lì dice, sai, ho bisogno... No, noi siamo i primi magari a prendere il portafoglio e dire, guarda, qua c'è 20 euro, 50 euro. E magari se il Signore vi guida così, gloria a Dio, non è sbagliato. Però è sbagliato quando una persona è capace, cioè ha la forza fisica, perché c'è gente che magari hanno una malattia, hanno un qualcosa che non sono in grado, questo è un altro discorso. Ma chi è capace, cioè come me stesso, io fisicamente sto bene, posso lavorare, ma c'è gente che fisicamente sta bene ma non vuole lavorare, sono pigri. E anni fa c'era un uomo che ogni tanto, perché sapete, la gente è furba, loro sanno che mai i evangelici sono buoni, loro mi prenderanno cura, no? E anni fa c'era questo tipo, cioè lui girava le chiese e lui tipo quasi ogni anno c'era come un appuntamento fisso, arrivavo qui a Montebelluna e stava in una famiglia della comunità. E io ringrazio Dio per questa famiglia, per la loro generosità, per il cuore che hanno per Dio, eccetera, eccetera. Però io, essendo magari più, no, più vissuto, tante persone così, no, che approfittano, ho preso questo uomo che lui dichiarava di essere un fratello. Poi se lo è, il Signore lo sa, io non posso giudicare questo. Ma io l'ho chiamato a parte perché ho visto che lui ripeteva ogni tanto, faceva un giro, stava qui finché poi, no, si bruciava un po', come si dice in Italia, no? Il pesce, gli ospiti come il pesce, no? E dopo 3 giorni puzzano. Ma questo dopo 30 giorni puzzava e quindi poi andavo a trovare un'altra persona a succhiare il sangue. Comunque ho chiamato questa persona, questo fratello, e ho detto, guarda fratello, cioè io vedo che non hai lavoro e comunque ho detto, se tu vuoi stabilirti qua, fa parte della nostra chiesa, noi ti aiuteremo, noi ti cercheremo, ti ospiteremo, noi ti aiuteremo anche a trovare un appartamento, a mettere il deposito, a sistemarti e anche aiutarti di trovare un lavoro, se tu vuoi, no, se tu veramente, perché ho detto non puoi girare sempre così, è buono che ti stabilisci in un posto, fai parte di una comunità, you know, e cresci insieme ad altri fratelli. Sai, io devo prendere questo lavoro in un altro posto, però per avere questo lavoro 2-3 milioni, questo era il tempo della lira, no? Come Bustarella, no? Come tangente per entrare in questo lavoro che lui voleva fare, che era un lavoro che avevo a che fare con il mare. E io ho detto, ok, ho detto, guarda fratello, prima cosa, noi non daremo soldi per pagare un tangente perché è contro la legge. Prima. Poi ho detto, qui non c'è il mare a Montebellone, quindi non lo so. E qualcuno ha detto, tu sei troppo duro, no? Mi ha detto questo. Ma io ho detto, no, io non sono duro, perché se qualcuno non come Paolo dice, ti ordino di smettere di fare così, a girare, a approfittare. E io l'ho sgridato questo, perché ho visto che lui non aveva voglia di lavorare. E io ho detto, io non voglio che tu vieni qua e approfitti di questi fratelli. Non va bene davanti a Dio. Secondo me è buono che se vediamo una persona che è in difficoltà, che magari invece di dare solo una busta di soldi, dice: sai, perché non vieni qua a dipingere la chiesa? Vuoi lavorare? Ok, guarda, vieni lunedì, pittura tutto questo e ti pago la giornata. Anche perché una persona che lavora e poi guadagna, no, sta meglio dentro, no? Che io ho lavorato e io ho guadagnato qualcosa. Questa cosa del governo, o anche della chiesa, di solo dare alla gente qualcosa per niente, è sbagliato, perché promuove, rovina la gente. Un classico esempio di questo è nel mio paese, dove voi sapete la storia dei peli rossi, no? Noi europei abbiamo invaso l'America, l'abbiamo rubato le loro terre e li abbiamo piazzati in queste riserve. E poi forse perché c'era il senso di colpa, perché in America la maggioranza era bianca, europei, bianca, no? Quindi il governo ha cominciato a dare sussidio a questa popolazione. Allora io voglio chiedere a ognuno di noi questa sera, no? Se domani il governo italiano dice: guarda Craig, io ti do 2.000 euro per fare niente. Mamma mia, grazie. Perché noi umani, cioè, no, specialmente uno che non è credente, cosa diranno tutti i non credenti? Ma grazie, mamma mia, vado a pescare tutti i giorni, no? Perché è la tendenza umana. E quindi il governo degli Stati Uniti ha rovinato un popolo. E non si può fare generalizzazione, perché tutti i peli rossi non sono, alcuni hanno rifiutato, ha detto io, hanno capito che era una cosa, un inganno, no? Ma molti no, prendono questi sussidi, cioè tu vai in alcune di queste riserve, io ci sono stato, è come il terzo mondo, macchine scassate, immondizia, cioè in America. E hanno il sussidio e bevono e fumano e non fanno niente tutto il giorno. E poi i loro figli, anche Fabio mi ha detto che sta accadendo la stessa cosa in Australia, dove sono loro. Anche lì la gente riceve un sussidio. E se uno ti dà un stipendio per fare niente, non hai motivazione, no? Ma ti rovina, perché poi ti toglie la dignità come essere umano. Perché è bello lavorare, è bello fare qualcosa, dire oggi ho fatto questa cosa. Io mi ricordo quando io ho cominciato a lavorare in America, no? A 12 anni, in estate lavoravo nella fabbrica di mio padre tutto il giorno, e mi ricordo la prima volta che ho preso un stipendio, no? Era così contento. E con quel stipendio l'ho risparmiato, poi ho preso una moto. E poi la stessa cosa, quando ero più grande ho preso una macchina, perché mio padre, anche se era benestante, e lui poteva comprarmi, lui aveva i soldi per comprarmi anche una macchina nuova, così, prendi una macchina. Ma io lo ringrazio perché lui mi ha insegnato a lavorare. E io ho detto: tu vuoi una macchina, Craig? Ok, io quest'estate ti presto, perché lui aveva un che gli ho detto: io ti presto questo furgone per l'estate, per 3 mesi, per andare e venire dal lavoro. E quindi tu quest'estate, perché abitavo con la mamma, quindi non dovevo pagare, tu in questi 3 mesi risparmi tutti i soldi e alla fine d'estate comprati una macchina. E così l'ho fatto. Era bello per me, 16 anni, no? Ho preso quel denaro, ho comprato la prima macchina. E noi anche genitori facciamo un disservizio ai nostri figli di non insegnarli a lavorare. E vediamo, i ragazzi sono molto viziati, la generazione che sta venendo su. Ma non è biblico. Paolo dice: se io non lavoro non devo mangiare. E può sembrare duro, ma non è duro, è vero amore. falso amore è aiutare una persona di continuare una vita sbagliata. Questo non è amore. Se qualcuno non vuole lavorare, neppure mangi. Sentiamo infatti che vi sono alcuni fra di voi che camminano disordinatamente, non lavorando affatto, ma di occupandosi di cose vane. Ora tale ordiniamo, vedi quel verbo di nuovo. Non è detto chiediamo, suggeriamo. Se si sentono, vi ordiniamo. E li esortiamo per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, che mangiano il loro pane lavorando quietamente. Allora, che è successo in questa chiesa? Come c'era l'eresia che Gesù sta tornando, siamo nella grande tribolazione, quindi la fine del mondo sta per arrivare, in ogni probabilità alcuni avevano detto, ma io lascio il mio lavoro, intanto Gesù sta tornando. Sapete che nella storia è successo questo, anche in America, i testimoni di Geova hanno fatto diversi dati, no? Uno dei dati mi sembra era nel 1917, e quindi tutti i testimoni di Geova avevano lasciato i lavori, no? Avevano messo le tuniche bianche, erano saliti lì con Charles Russell sopra questa montagna, aspettare il ritorno di Cristo. Sono saliti, Gesù non è venuto, e sono scesi, erano senza lavori e hanno fatto brutta figura e si sono dimostrati falsi profeti. Sì, una volta, poi non parliamo delle altre volte. Però anche qui a Tessalonica sembrerebbe che anche lì c'era gente che usava magari anche la ma Gesù sta tornando, mica io voglio essere lì a lavorare nel mondo. E tante volte vediamo persone che sono pigri, che usano la spiritualità come una maschera per nascondere la loro pigrizia. Questa è una cosa che io non sopporto. Anche quando ero nella tenda, potete immaginare il lavoro che c'è nel montare una tenda di circo. È tutto un campo, no? Corrente, tubi di acqua, scarichi di acqua, tutti i picconi, tutti i pali, tutte le corde, tirar su tutta quella cosa, scaricare tutte le sedie, scaricare tutti i pezzi del palco, montare il palco, montare tutto il sistema impianto audio, un sacco di lavoro, no? E il mio compito era dirigere tutto questo circo cristiano. E c'era sempre quelli, no? Quando era tempo di lavoro, loro erano così spirituali, no? Erano lì a suonare la chitarra, no? Tipo. Ma io ero come Paolo, ero un duro padrone. E io dicevo, guarda che tu puoi alzarti anche alle 5 a suonare la chitarra al Signore. Adesso è tempo di lavorare. Metti giù quella chitarra e prendi la mazza e cominci a piantare i picconi. Sai, io contristavo lo spirito secondo loro. Ma tante volte uno diventa spirituale quando c'è da lavare i piatti, no? Si fa la festa. Ah, suoniamo questo canto. Ah, ma sai che c'è da lavare qua? Ah, ma noi siamo spirituali. E quindi Paolo dicevo, queste persone che non lavorano, non solo non lavorano, ma vanno in giro a combinare guai. Sentiamo in versetto 11, infatti vi sono alcuni fra voi che camminano disordinatamente, non lavorando, quindi non lavorano, e occupandosi di cose vane. C'è inteso in questa parola cose vane, tipo andare bisbigliando, sussurrando. Quindi non solo lavoravano, ma andavano a creare confusione nella comunità. Ma Paolo diceva, noi ordiniamo queste persone e li esortiamo che mangiano il loro pane lavorando quietamente. Quindi, in poche parole, Paolo diceva, vai a lavorare e fatti i fatti tuoi, nel linguaggio moderno. Get to work and mind your own business. Ma quanto a voi, fratelli, non vi stancate nel fare il bene. Quindi è un incoraggiamento per i fratelli che lavoravano. Perché voi sapete, quando tu stai lavorando e vedi che altri non lavorano, com'è? È scoraggiante, dice, ma come? Io sto lavorando e questi cosa stanno facendo? È molto scoraggiante. E Paolo voleva incoraggiarli, anche in Galati capitolo 6, versetto 9, Paolo li dichiara, non perdiamo di animo nel fare il bene, perché se non ci stanchiamo raccoglieremo a suo tempo. Perché io parlo per me stesso, no? Magari anche nel ministero uno è fedele, giorno per giorno, mese per mese, anni per anni, cerca di essere fedele in quello che sta facendo. E magari vedi persone che non sono fedele e ti scoraggia tanto, dice, ma forse non vale neanche la pena. Avete mai avuto questa sensazione? Sono solo io? Anche lì un po' avevo questa, no? Signore, solo io ti sto servendo, no? Ma il Signore ha detto, no, ci sono 7000 ancora in Israele che non hanno inchinato i ginocchi a Baal. E quindi noi come credenti non dobbiamo prendere scoraggiamento dai pigri o infedeli, ma dobbiamo prendere coraggio di quelli che sono fedeli. Anche ieri ero in macchina con David e Brian e parlavamo del pastore della comunità di Silvana, mia moglie, il pastore che ci ha sposato nel 92, Salvatore di Francia, carissimo fratello. E anche quando io ero giù a Natale parlavo con suo figlio Giovanni, che adesso è pastore della comunità, come suo papà, perché molte di queste chiese nel sud-est della Sicilia sono state fondate da lui, da Salvatore di Francia. E mi raccontavano come lui, perché lui era pastore lì a Vittoria, ma lui andava a Caltagirone, tipo 20 chilometri, e sapete come andava a fare lo studio biblico? Con la bicicletta. 20 chilometri andata, 20 chilometri ritorno, ogni settimana, in salita, perché Caltagirone è più alta di Vittoria. Ma non solo questo, lui andava due volte al mese a Catania, che in macchina da Vittoria a Catania è un po' più di un'ora in macchina. E c'è anche un passo di montagna. Questo uomo era un animale per Dio, no? Non so se in italiano si può dire così, ma si può dire in inglese, no? Era un mostro, no? Si dice, no? Era una potenza, no? Tu pensi? Questo andava 60-70 chilometri con la bicicletta a portare la parola di Dio. Allora io voglio prendere esempio da lui, perché a volte io, no, questa comunità, quella di Feltre, quando facevo anche Padova, era un po' esagerato, no? Però poi guardo questo fratello e dico, ma io cosa sto facendo? Io accendo la macchina e parto, no? Mica vado in bicicletta. Ma prendiamo incoraggiamento da questi esempi, un vero uomo di Dio. No? Se tu non hai passione per Cristo, non fai 70 chilometri con la bici a portare la parola di Dio. E si vedono i frutti, ci sono dozzine chiese, frutto della vita di questo uomo e della sua fedeltà. Quindi anche Paolo vuole sgridare i pigri, però quelli che lo vogliono, le chiese, fratelli, non perdevi di animo. Continuate così, con l'esempio, anche se ci sono quelli che non sono fedeli, voi continuate perché siete una benedizione. E anche qui nella nostra comunità, no? È sempre quel solito gruppo che pulisce, che fa la riunione dei bambini, che quando c'è l'agape, no? Siamo sempre quel gruppo, no? A mangiare siamo in 150, no? Ma quando c'è da pulire la mondizia, no? Col 150 diventa 15. Ma così veloce! Ma gloria a Dio! Perché noi avremo una più grande ricompensa. E se qualcuno non obbedisce alla nostra parola, scritta in questa epistola, note quel tale e non vi associate a lui, affinché si vergogni. Questo è un duro parlare, siete d'accordo? Non dice di cacciarlo fuori dalla chiesa. Però anche in mezzo a noi, se c'è uno, adesso non c'è lavoro purtroppo, infatti dobbiamo pregare, e stavo pensando anche di mettere in bacheca indietro, se uno di noi vedi, guarda là, cercano qualcuno di anche scrivere là, così, perché qualche fratello ha perso il lavoro già. Però per dire, magari, come qualche anno fa c'era un sacco di lavori, c'era lavoro dappertutto, si trovava lavoro 10 al giorno, ma appartamento non si trovano. Adesso è contrario, si trovano migliaia di appartamenti, niente lavoro. Ma anche in mezzo a noi un fratello dice: guarda fratello là, ho visto che stanno su, ah no, ma io sai, non voglio fare uscire un albergo di 5 stelle. Oh no, io quando sono arrivato qui ho preso il primo lavoro che ho trovato in una segheria a scaricare i tavoli di legno che pesavano alcuni anche 100 kg tutto il giorno, pieno di muffa, mi ammalava, io ho la febbre a 39 ogni notte, ma potevo dire ma vuoi aspettare che arrivi col lavoro di portiere nell'albergo di 5 stelle? No, perché io avevo Silvana e Abigail, dovevano mangiare, dovevamo pagare l'affitto. E anche è capitato nella mia vita con persone, dico ma prendi il primo lavoro che trovi, poi no, poi prega e magari Dio ti dà un lavoro più buono, ma prendi quel primo lavoro. Ma se uno dice no, allora la Bibbia dice noi non dobbiamo tenere compagnia. Devi dire fratello, oh, ma hai una famiglia, ma vai a lavorare, ma stai scherzando? Non tenetelo però come un nemico, ma ammonitelo come fratello. Quindi questo non è grave come uno che vive in peccato, tipo adulterio, che non vuole ravvedersi, dove la Bibbia dice proprio di non parlare neanche, non mangiare, non avere proprio comunione con quella persona. Paolo dice non è così duro, però è una cosa che io ho notato, che a volte le persone che sono più no, senza lavoro, non soldi, però poi vanno a gelateria, vanno, dice, ma scusami, no? Ti ho prestato 100 euro, io non mi permetto questo, no? Avete mai sperimentato questo, no? Io dico, ma io non vado in quel ristorante, io casomai qualche pizza mi permetto ogni tanto, no? Tu vai a mangiare la Fiorentina. A me mi è capitato situazione così. Va bene, gloria a Dio. Ora il Signore stesso della pace vi dia di continuo la pace in ogni maniera. E il Signore sia con tutti voi. Il saluto di mia propria mano di me, Paolo, e questo un segno in ogni mia epistola, io scrivo così. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi tutti. Amen.